Bentornati al Cocco del Re, un'altra nuova puntata, un'altra chiacchierata tra il sottoscritto Riccardo Cocco e il nostro.
Raffaello del Re, eccomi qua.
Bentornato, bentornati. Di che parliamo oggi, Raffaello?
Ho analizzato un pochino queste feste che sono trascorse di Natale. E mi sono chiesto come sono cambiate le abitudini di chi viaggia rispetto a tutta una serie di problematiche che sono quelle del ormai noto terrorismo e quindi potenziali attacchi nei vari posti rinomati e poi anche le ultime vicende in Francia dei gilet gialli, di tutta una serie di situazioni che fino a qualche anno fa non esistevano. Sappiamo ad esempio che gli italiani erano frequentatori del Mar Rosso, è stato cambiato completamente questo discorso. Era una delle mete più ambite e secondo me anche più belle, dove si trovava. Io
Tutto il panorama del
sì,
Mediterraneo.
ho frequentato parecchio l'Egitto e devo dire che il mare e
La barriera.
la barriera corallina del Mar Rosso è una delle più belle, ho visto anche quella australiana, era una di quelle più diciamo intatte, specialmente a Marsalam rispetto a Sharm el-Sheikh. Per poi parlare appunto di Parigi, che io diciamo anch'io in realtà non sto più prendendo come meta, diventa sempre più difficile. Non sono uno che si spaventa, però ho notato che specialmente nei momenti di festa, di punta, anche di festa religiosa, c'è questo leggero calo, o forse anche calo importante, diciamo, dei posti più rinomati, un po' per paura, di tutta una serie di cose. Anche il clima non aiuta, anche lo
Certo,
stesso clima,
certo,
il terremoto, cioè c'è tanto da dire su questo e volevo sapere la tua impressione da ricettore, da
Da
ospitante.
ospitante. Beh, in effetti hai centrato un punto che nel corso degli ultimi anni è stato abbastanza centrale come ragionamento. Noi siamo sempre stati abituati che durante il periodo delle festività, ma parlando soprattutto del periodo post-natalizio, quindi con tutto quello che c'è, Capodanno, Befana e settimane successive, c'era l'esigenza del nostro turismo di ritornare al caldo, di trovare le spiagge, ma soprattutto di farlo in un raggio d'azione abbastanza ristretto, senza doversi recare per forza di cose o in Sud America o in Sudafrica o in Australia.
Sì,
E
o ai
quindi,
Caraibi,
o ai Caraibi,
dove poi
ovviamente.
abbiamo tutte le problematiche del clima, come dicevamo prima,
Esattamente, esattamente.
cioè delle tempeste, degli uragani, di tant'altro.
Quindi, quello che abbiamo visto è che questa tendenza fondamentalmente è stata trattenuta nel corso degli ultimi anni, soprattutto dovuta a quello che è il pericolo del terrorismo. Pericolo del terrorismo che ha fatto storia in delle destinazioni importanti, quale quelle appunto che tu richiamavi prima, Sharm el-Sheikh e tutta la parte del Mar Rosso dell'Egitto. Che cosa è successo? È successo che il paese Egitto, che è diciamo quello leggermente più filo occidentale rispetto a quelli che sono i paesi, chiamiamoli arabi, passami il termine, senza offendere nessuno, è stato oggetto di una serie di attentati mirati che hanno tagliato di netto le gambe al turismo. Non a caso abbiamo assistito anche a delle campagne di marketing molto spinte che addirittura dei tour operator, pur di riempire le strutture, pagavano loro i turisti per andare. Una di queste è un'azienda italiana. Dall'altra parte poi abbiamo visto che tutto quanto il Nord Africa ha subito delle conseguenze rispetto a quella che è stata definita la primavera araba. Quindi questo che cosa ha determinato? Ha determinato uno spostamento dei flussi turistici, soprattutto in periodo invernale, ma anche in periodo estivo, ritornando e ridando un po' di vigore a quello che è il turismo
Sì.
domestico e soprattutto da parte della degli ospiti nord europei hanno incominciato a riscoprire quelle che sono le destinazioni italiane: Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria, tutte quelle che
Esattamente.
sono questo tipo di cose.
Da un male è nato un bene.
Assolutamente, infatti la scommessa era proprio questa, di capire cosa sarebbe accaduto nel momento in cui sappiamo che la tensione, volenti o nolenti, è una cosa ciclica, no? Quindi abbiamo paura per un certo periodo di tempo, poi dopo
Sì, ci
vediamo i primi che...
rilassiamo, sì.
Esatto. Quindi l'idea era quella di vedere da spettatori che cosa sarebbe accaduto nel momento in cui, non dico che cessava il pericolo del terrorismo, ma sicuramente si dava, una ridimensionata a quella che era la frequenza degli attacchi. Ebbene, devo dire che il prodotto Italia in certo senso sta mantenendo le aspettative, di riempimenti. La domanda oggi è per quanto tempo ancora, visti anche i costi di gestione di questo, ma vediamo che c'è stata una risposta anche da parte nel caso specifico del governo egiziano, dove se in una prima fase, quindi quando ci sono stati i primi attacchi, ha avuto una reazione, diciamo un po' di sorpresa, un po' di attesa, oggi non ha fatto altro che reagire immediatamente. Andando quasi a scovare dei covi di possibili terroristi. E qui potremmo aprire un altro tipo di ragionamento nel
Sì,
quale
noi
non credo che
non ci
non ci compete
compete.
entrare, però vediamo che la reazione per la possibilità di avere una problematica turistica nel momento in cui si stava riprendendo un po' il mercato turistico, c'è stata immediatamente con dei segnali molto forti, così come ci sono stati dei segnali abbastanza forti anche in Francia, come dicevi tu prima, nel Belgio. Quindi l'azione turistica oggi è sicuramente molto più attenta a episodi di terrorismo, di destabilizzazione politica, perché pensiamo anche a non solo a atti di terrorismo, ma
Sì,
anche a dei
certo.
paesi che sono sotto
Infatti,
tensione politica.
le stesse Maldive hanno avuto problematiche enormi governative e quindi di instabilità, oltre a quello che dicevamo prima sui vari tsunami e altro. E quindi, ecco, io ho notato questo ritorno un po' alle piccole città o le nostre, diciamo, anche le nostre seconde case, che erano state un po' abbandonate negli ultimi 15 anni per appunto partire ed andare in posti esotici come poteva essere anche il Mar Rosso. C'è stata una specie di cambio di rotta importante. C'è stato anche il problema delle crociere dopo gli avvenimenti che sono successi al Giglio. C'è adesso una grossa ripresa. Chiaramente cambiano totalmente, sembra quasi che cambino totalmente diciamo, i movimenti, i flussi. Abbiamo visto anche una ripresa forte della Spagna, no?
Assolutamente sì.
C'è stato anche un indirizzamento verso la Grecia, e una riscoperta appunto dei nostri centri, magari meno studiati da parte del turismo di massa. Una ripresa incredibile della Puglia, che forse non ha mai smesso di ospitare, ma è cresciuta in qualità.
Assolutamente, ma poi notiamo anche l'entrata molto importante sul mercato di alcuni marchi che hanno reso possibile la diffusione di alcuni borghi che neanche se ne sapeva la conoscenza. E quindi con il marchio I Borghi Più Belli d'Italia, piuttosto che dei marchi similari, si è incominciato, anche grazie all'utilizzo di mezzi di comunicazione più capillari, che sono appunto i social media, si è cercato di rendere disponibili alla massa queste destinazioni. Quindi tutto quello che tu dicevi prima in relazione all'utilizzo delle seconde case sta man mano riprendendo un po' fiato. Non a caso io ti porto la mia esperienza in uno di questi borghi, nel caso specifico un borgo abruzzese che si chiama Villa Lago, vede una forte rinascita turistica nei momenti, ovviamente, in questo caso, in questa fase, nei momenti di classica e tradizionale vacanza, che sono appunto i periodi estivi e il periodo delle festività, e ridona quello che è lo splendore dei nostri borghi. Ma penso che, senza fare retorica, noi abbiamo un patrimonio incredibile di destinazioni che possiamo mettere a disposizione con le loro diverse culture, le loro diverse offerte culinarie, piuttosto che di rupestri, piuttosto che storiche, piuttosto che culturali. Quindi, da un certo punto di vista, è bello rivedere una scoperta esotica, come destinazione esotica nell'Italia da parte degli italiani, quindi
Sì,
una
perché c'era
riscoperta
stato un
interna.
abbandono, secondo me, negli ultimi anni e quindi siamo stati un po' forzati a riprendere in mano situazioni che un po' ci avevano stufato, no? Molte delle destinazioni appunto di seconde case, diciamo degli italiani, di villeggiatura, si sono un po' sono rinate dopo che un po' sconsigliati, un po' diciamo intimoriti, abbiamo abbandonato l'aereo o la nave per spostarci dai
In treno o
nostri.
in macchina.
Sì, anche perché la moda era diventata quella.
Assolutamente.
Mentre ai tempi dei nostri genitori non c'era diciamo un costante spostamento da posti vicini alla propria abitazione, o al massimo si andava appunto in una vacanza di mare o di montagna, che era la seconda casa, oppure ospiti da qualche amici, o in albergo stesso, magari tradizionale, un albergo che si utilizzava per ogni stagione, stagionalmente. C'è stato uno spostamento totale della nostra generazione al viaggio in aereo. Ecco.
Alla scoperta.
Sì, ecco poi la diminuzione delle tariffe che hanno agevolato questo, i nuovi player all'interno di tutto il panorama per quanto riguarda il travel, cioè ad esempio negli aerei le famose tariffe low cost, no? E abbiamo visto quindi un totale cambiamento della nostra generazione che adesso sta invece un po' ritornando a quello che era quella dei nostri genitori.
Sta ritornando esattamente alle origini, proprio in relazione di queste compagnie aeree low cost. Stavo leggendo nei giorni scorsi una sorta di ranking internazionale che vede la più famosa compagnia low cost aver perduto dei posizionamenti fino a qualche tempo fa di eccellenza, per essere totalmente andata, chiedo scusa, a dei livelli molto bassi. Ma questo è proprio, credo, un momento di riflessione, se ci pensi bene. Veniamo fuori da un periodo, e ancora non ho la convinzione che ne siamo totalmente fuori, di crisi estrema a livello economico mondiale. Stiamo riscoprendo dei valori e delle tradizioni. Stiamo vedendo che anche dei colossi internazionali stanno subendo delle frenate brusche a livello di economia e di vendite che generano. Quindi credo che un segnale importante che dobbiamo registrare è proprio questo, una sorta di ritorno alle origini, una sorta di riscoperta di un certo tipo di qualità di vita. Non a caso i borghi che vengono portati all'attenzione sono borghi, zone di relax, quindi come se ci fosse l'esigenza molto spesso di trovare delle zone dove ricaricare le batterie, non necessariamente essere all'interno di villaggi turistici dove la vita è frenetica 24 ore su 24, sia estivi che invernali, ma ricercare quella dimensione umana di contatto con le nostre radici, con le nostre origini, che giustamente, come dicevi tu, nella nostra generazione è andata un po' perduta, perché probabilmente il ragionamento era si era più fighi in base alle miglia che si erano fatte con gli aerei.
Beh, diciamo che c'è stata però anche un'agevolazione per chi magari non poteva viaggiare e non aveva visto località diverse dalla propria o non era uscito dall'Italia. L'agevolazione delle tariffe e anche delle low cost hanno consentito a tutti di poter arrivare in posti dove prima era soltanto per l'elite. C'è stata questa fase, oggi secondo me si sta ridimensionando, ecco perché il fallimento di alcune di queste low cost, perché se le destinazioni non vengono prese in considerazione, cioè quelle più quotate, proprio per problemi appunto di sicurezza internazionale, chiaramente queste tratte non hanno più senso. Stiamo vedendo in realtà delle tratte nuove, come ad esempio Dubai, gli Emirati, la Cina, che stanno rinascendo come dal nulla, ci sono sempre state, però stanno nascendo e rinascendo con nuove tariffe. Abbiamo visto recentemente una compagnia italiana che sta offrendo anche lo stesso New York, ha delle tariffe assolutamente accessibili che consentono di fare dei viaggi che sono diversi dai soliti a cui eravamo abituati e per cui sono nate le famose low cost. Allora, è inevitabile che succeda, dispiace per una questione di sicurezza, però è anche giusto che si possano prendere in considerazione altre mete che magari nel turismo non sono prese in e non sono state mai affrontate da tutti, ma soltanto da poche elite che volevano fare dei viaggi particolari. Adesso sta anche rinascendo il Marocco, che era considerato no, un po' la seconda scelta, la terza scelta rispetto a tante altre località. Come hai detto tu, la Sardegna, dopo aver avuto un calo del turismo di elite, forse anche troppo di massa, sta rinascendo grazie alla vicinanza e la bellezza che riscopriamo direttamente nel nostro paese.
Certo, assolutamente sì, e infatti la riscoperta delle nostre destinazioni, delle destinazioni domestiche, a mio avviso è proprio da riportare anche a una ciclicità delle abitudini. Come prima tu dicevi, la nostra generazione si è avvicinata tantissimo al viaggio. Perché? Perché il viaggio fondamentalmente si è avvicinato alla nostra generazione con delle tariffe molto più accessibili. Oggi assistiamo a quello che è un mondo diverso della sharing economy con le abitazioni, con gli Airbnb, con una serie di strumenti che qualche tempo fa non immaginavamo di avere, e quindi c'è sicuramente un'attenzione particolare a questo tipo di turismo che ovviamente subirà a breve o a lungo termine un ridimensionamento per riequilibrarsi nell'intero mercato. E indubbiamente le destinazioni italiane hanno tantissimo da offrire, ripeto, e non voglio nuovamente essere retorico, il nostro petrolio, come dicevano tantissimi, ma in realtà lo è davvero, in quanto abbiamo delle specificità territoriali, abbiamo delle bellezze naturali, abbiamo la cultura e fondamentalmente diciamo che dal punto di vista trasversale c'è una paura a viaggiare in determinate destinazioni per quello che abbiamo detto fino ad ora. Ma per fortuna nostra, questo ci permetterà di riportare turisti, ovvero come amo definirli io, viaggiatori in Italia alla scoperta di tante bellezze del nostro territorio.
Sì, abbiamo parlato anche in altre puntate di Venezia, e abbiamo visto recentemente che si parla di numero chiuso, si parla anche di esagerazione, del turismo, di massa dove non c'è un controllo. Questo secondo me perché appunto i viaggiatori stanno scegliendo sempre di più delle località che possono tra virgolette essere tranquille, però tranquille sono nel momento in cui viene comunque gestito il flusso. Abbiamo visto anche delle nuove normative e regole per sia le navi da crociera sia gli autobus, ad esempio al centro di Roma. Io ho una mia opinione che i centri storici dovrebbero essere chiusi per lasciare sì che i turisti e anche noi stessi possiamo passeggiare liberamente e tranquillamente e visitare come è in molte città del mondo. Quindi c'è questo cambiamento, questa modifica anche nei flussi che ovviamente poi creano il problema inverso, cioè l'esagerazione della presenza. Quindi la risposta sia degli albergatori che dei ristoratori, quindi l'innalzamento di un'offerta che però può essere anche non di qualità. E
Certo.
apre tutta una serie di discorsi che abbiamo già fatto sull'extraalberghiero, perché ovviamente gli alberghi sono quelli numerati e magari non riescono a offrire a tutti quelli che desiderano arrivare nelle nostre città, nelle nostre location.
Assolutamente sì, è importantissimo il ragionamento che stavi facendo tu relativamente alla destinazione Venezia, perché ovviamente e Roma ovviamente. Bisogna cercare sempre di guardare la medaglia da tutte e due le parti. Da un certo punto di vista è vergognoso trovare dei turisti in ginocchio seduti sulla scalinata di Trinità di Monti che mangiano gelato, che lasciano le carte per terra. È brutto vedere i panini e le carte dei panini che ho il sugo della pasta dentro al contenitore che viene lasciato sul bordo di un ponte di Venezia. Quindi ben vengano questi controlli, perché già ci dovrebbero essere. Dall'altra parte è giusto anche chiudere i centri al traffico, fermo restando che, come al solito, gli estremismi, e questa è una mia opinione personale, gli estremismi debbono essere sempre raffinati un attimino rispetto a quello che è la reale esigenza. Anche perché se noi bloccassimo totalmente il centro storico di Roma per l'ingresso dei pullman, vorrei vedere che tipo di risposta potrebbero avere gli albergatori che non riescono a trasferire i clienti all'interno delle loro strutture. Quindi sicuramente quello di cui si sente un'esigenza forte oggi è una regolamentazione. Passami il termine un po' spinto, l'anarchia che abbiamo vissuto fino ad oggi, dove tutto era permesso e soprattutto era permesso al più forte, non deve essere più così, fermo restando però che ci debbano essere delle regole che permettano al mercato di poter competere con se stesso e competere nel modo migliore che possa esserci.
Sì, diciamo che quello che accennavi tu sul centro si è verificato in realtà sul traffico aereo. Se noi pensiamo che negli ultimi 20 anni il traffico aereo non so quanto si è moltiplicato sulle nostre teste, creando appunto degli hub importantissimi come Amsterdam e anche lo stesso Parigi e Londra, dove c'è stata diciamo, occupazione totale degli spazi per quanto riguarda i veicoli. Quindi abbiamo spostato il problema dall'aereo, lo riportiamo all'automobile, portandolo anche al treno, dove vediamo che giornalmente vengono incrementate le tratte anche su rotaia e poi sui pullman. Quindi ciò che succedeva nell'aeroporto sta succedendo nei centri storici. Allora, la mia idea, parlando anche con i tassisti, chi opera all'interno dei centri, sia di Milano, di Roma, era quella di poter chiudere fino a un certo punto e poi avere dei trasporti elettrici, magari molto piccoli, che portano da un cerchio fino alle varie location. Come addirittura oggi, stavo parlando proprio di questo con un tassista, come oggi succede nelle piccole isole nostre, Capri.
Esattamente, esattamente. Ma è proprio lì il discorso, è
Lì ci sono le vespe, no? Che ti portano, tu non puoi
l'estremizzazione.
entrare con l'automobile e sono tantissime le location nostre che approfittano di questo. Allora, perché non farlo anche nei centri? Non puoi soddisfare tutti, però c'è un metodo per far sì che diciamo, il turista venga soddisfatto, ma che sia poi soddisfatto in tutto. Noi dobbiamo pensare a questo.
Esattamente, proprio questo è il discorso, quindi creare una serie di alternative valide per permettere poi la chiusura al centro storico di tutte quante i mezzi su gomma,
Anche
senza ombra
perché
di
sta
dubbio, fornendo un
succedendo,
servizio
certo,
pubblico di
anche perché il
eccellenza.
nostro discorso iniziato con la sicurezza del cittadino e del turista ritorna anche a questo. Stiamo piano piano chiudendoli per forza, perché noi non viaggiamo magari a Parigi o a Londra proprio perché ci sono stati attentati di questo tipo, proprio su ruota, no?
Assolutamente.
Quindi stiamo assistendo a una chiusura quasi forzata di parte dei centri storici per questo motivo, quindi vediamo i militari che bloccano. Allora, se vogliamo poter continuare anche a viaggiare nelle nostre città e far sì che arrivino sempre più turisti a visitarle, dobbiamo fare in modo di regolamentare anche questo.
Assolutamente.
Se noi non andiamo più a Marsalam o a Sharm el Sheikh per la paura dell'attentato, o non andiamo a Parigi o a Londra perché abbiamo paura sempre di attentati di questo genere, dobbiamo fare in modo che ci sia una sicurezza
Senza
più
ombra di dubbio.
diffusa e dobbiamo ovviamente trovare il compromesso tra chi desidera certe cose e la sicurezza di tutti.
Assolutamente, ma ancora di più dobbiamo trovare un giusto equilibrio per la sicurezza, preparandoci visto che non è un ragionamento che probabilmente stiamo facendo soltanto noi due relativamente alle destinazioni, chiamiamole problematiche. Dobbiamo essere in grado di poter soddisfare egregiamente sia il traffico interno, ma soprattutto anche quel numero di ospiti, viaggiatori internazionali che probabilmente stanno facendo gli stessi ragionamenti, scegliendo delle destinazioni, chiamiamole secondarie, ma in realtà secondarie non sono, rispetto all'offerta generale che noi
Che
possiamo
secondo loro
dare,
sono più sicure.
che secondo loro sono più
Esatto.
sicure. Assolutamente sì. Bene, credo che abbiamo affrontato un discorso abbastanza significativo,
Attuale,
importante e
attuale.
attuale fondamentalmente. E ovviamente non possiamo soddisfare tutti quanti gli aspetti per ogni singola puntata, però siamo sempre qui disponibili a ricevere degli stimoli da parte dei nostri ascoltatori per poter affrontare delle tematiche. Ribadiamo ancora una volta che siamo disponibili anche ad ospitare dei nostri colleghi piuttosto che dei nostri ascoltatori per sentire i loro punti di vista. Ci potete contattare attraverso la nostra pagina Facebook dove ci sono tutti i nostri dettagli di contatto diretto. Per il momento è tutto. Grazie Raffaello per il tuo tempo.
Grazie Riccardo.
Grazie a tutti. Alla prossima.